Bene, bene, dai, abbiamo fatto un po' di giri su quelle che sono le mosse
i
che
nuovi
potrebbero riguardare.
Sì, sì.
Sono uscito un po' di così di punti di osservazioni generali, di considerazioni generali. Noto ad esempio, Cinzia, che da parte dei calciatori c'è una tendenza a ritenere molto complicata e difficile la missione di Sarri. Complessivamente, qua e là.
A sentir lui no,
invece ha trovato anche disponibilità. Però,
beh,
ripeto,
è chiaro che
è sempre
magari,
il campo.
Forse probabilmente impiegherà più tempo.
Lo ha detto anche lui.
Esatto.
Ha detto anche lui.
Però vediamo.
Dai, saremo a vedere. Allora, entriamo nell'ultima ora, tra poco arriverà anche Mario Sconcerti. Stiamo cercando anche, intanto vi vogliamo dare anche l'aggiornamento di Berrettini, perché sono 2-7-0, 6-3-6-0, ma il terzo set è 4 pari. Adesso è al servizio Berrettini, avanti 40-0. Questo terzo set è abbastanza combattuto, con Berrettini però che così comanda ancora il gioco in questo momento, 40-0 in questo game. Allora 5-4, ecco qua in questo momento. Allora, poi magari dopo prendiamo un pezzettino proprio di diretta se ci riusciamo.
Poi ci scrivono: con Alessio, Massimo e Bruno ci farei una cena insieme. Che
sì,
spettacolo.
Ma, infatti, no, ma poi guarda, non mi va nemmeno di continuare una polemica con Donald, perché non ha senso, insomma, anche perché poi è un ascoltatore che ci scrive sempre, però lui dice che, la leggo perché per onestà, insomma, lui dice che abbiamo tutti gli ospiti juventini. Poi se senti juventini invece ti dicono che sono tutti ospiti anti-juventini. Io oggi leggo soltanto la scaletta di oggi: Bruno Longhi, Tancredi Palmeri, Luca Capriotti, Andrea Pervincenzi, poi c'era Fabrizio Ferrari. Non mi sembrano juventini fino adesso questi che abbiamo letto. Bruno poi penso che sia il più neutrale. Nicolo Schiero, operatori di mercato, Massimo Brambati, Alessio Tacchinardi, giocato nella Juve, Bruno Giordano, adesso arriva Mario Sconcerti. Non lo so, non mi sembra, io cerchiamo di mettere tutti quanti, però non dobbiamo nemmeno dare tutte queste spiegazioni, insomma, perché poi...
Ma io te lo dico,
no,
ma tu niente...
No, ma io rispondo perché mi piace anche, diciamo così, rispondere agli ascoltatori in maniera garbata, però non è che possiamo sempre stare qui a spiegare chi dobbiamo invitare, chi non dobbiamo, la trasmissione la scegliamo noi, punto e basta. Poi loro esprimono le loro opinioni, e ripeto, non mi sembra di vedere dell'anti, soprattutto nei giocatori, anti qualcosa o qualcuno. Allora, abbiamo pure un sacco di interisti, tra l'altro, che intervengono, perché insomma, no? Vabbè, dai, andiamo avanti.
Diamo il benvenuto al direttore Mario Sconcerti.
Ciao Mario, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio a voi.
Allora Mario, facciamo una cosa, abbiamo un passaggio da far sentire al volo a Mario Di Sarri? Prendiamo un attimo un passaggio, momento della carriera, senti che cosa dice sul momento della carriera che ha detto oggi in conferenza stampa Sarri, perché in questi giorni li abbiamo presi praticamente tutti, manca solo Allegri, ma Mario, poi abbiamo fatto un po' la parte, diciamo così, i cambiamenti li abbiamo presi tutti in queste conferenze, sentiamo un attimo questo passaggio.
In un momento in cui avevo, secondo me, bisogno di questo. Bisogno di questo tipo di società con queste caratteristiche che mi potessero portare a fare questo lavoro nella maniera più adatta a me. E qui penso ci siano queste possibilità. È chiaro che io vedo tutta la situazione da allenatore, a me piacerebbe partire domattina con i 24 giocatori della lista definitiva, perché questo mi faciliterebbe il lavoro. Il calcio attuale, so benissimo che questo è quasi impossibile, quindi vediamo se riusciamo a farlo il più velocemente possibile, però bisogna essere pronti anche a soluzioni diverse.
Mario, momento della carriera, ha detto, si trova in un posto dove, insomma, sembra, mi è sembrato di oggi, anche vedendolo nel volto, molto più rilassato. Dove sei? Al mare, Mario?
Sì, sono al mare.
Che bello.
C'è un po' di aria di mare.
Sentite il vento?
Sentiamo il vento. Le parole se le porta via il vento, vedi?
Beh, sono sicuro che quello che voleva dire Sarri era che alla Lazio, cioè, può fare, cioè, il padrone del campo è lui. E la gestione dei giocatori resta assolutamente sua. Quando lui dice che ha bisogno di alcune particolarità, di alcune parti fondamentali per fare il suo mestiere, io credo che alluda proprio a questo. Cioè, alla Juventus è sempre stato un supportato, la Chelsea è stato un altro mondo, La Lazio è una società alla sua altezza, un altro Napoli, dove i riferimenti sono soltanto col presidente o con Tare, non c'è una lunga nobiltà da accontentare. Io credo voglia dire questo.
Mm-hmm. Ti faccio sentire anche un passaggio che riguarda la faccenda di Luis Alberto, che appunto non si è presentato. Senti che cosa dice lui.
Per quanto riguarda Luis Alberto, non ha risposto a una convocazione, quindi è un problema, dal punto di vista gestionale è un problema societario. Dal punto di vista morale, sto aspettando che arrivi e che parli con me e con i suoi compagni di squadra e ci convinca di quello che ha fatto. Se ci convince, il problema morale svanisce istantaneamente, e se no ci dovrà chiedere scusa a me e ai compagni di squadra.
Mario.
Beh, molto chiaro.
Sì.
Sono anche d'accordo sul fatto che sia prima di tutto un problema di società. Comunque l'importante è che sia un atto di indisciplina e che non sia l'inizio di un tira e molla per essere ceduto. Se già è un problema di disciplina, la disciplina, come dice Sarri, poi se la vediamo faccia a faccia.
Sì, sì.
Questo è già un fatto importante.
Sì, sì. Con lui ha detto e con il gruppo. Poi ricordiamo, Mario, che questo giocatore ha un contratto che scade nel 2025, eh? Quindi pure un contratto lungo, tra le altre cose.
No, d'accordo, ma ora non è il caso di Luis Alberto, ma se i giocatori ricevono delle offerte, cioè, ma bisogna vedere, magari appunto non è il caso di, ma il fatto che abbia un contratto fino al 2025 non significa che non si possa interrompere. Tante volte sono le società che vogliono interrompere i contratti. Ieri Mourinho ha fatto l'elenco dei giocatori che non vuole più.
Sì.
E li fa allenare a parte, quindi non c'entrano solo i giocatori, le responsabilità sono di società e giocatori. In questo caso non ho idea.
In questo caso bisogna vediamo un po', insomma, gli sviluppi poi di questa situazione, perché poi ritornerà e parlerà anche con tutti. E, Mario, l'altra cosa che ti sottolineo proprio così per sentire ancora una volta un tuo pensiero sulla conferenza di lui, ha detto l'obiettivo numero uno divertirsi, e ha detto le persone della Lazio si adattano al mio calcio, devo far passare un modo di pensare per il mio calcio, non è semplice, il percorso sarà un po' lungo,
ci vorrà un po' di tempo.
Ma insomma, qui chiedono tutti tempo.
È vero,
hai visto?
È la cosa più preziosa, il tempo.
Chiedono tutti tempo, dovremmo capire chi è che non ce l'ha, chi è che debba vincere subito. Io sono d'accordo con Sarri, cioè Roma è la sua città, sono città come Napoli, come questa, che non hanno storicamente l'obbligo di vincere, cercano, hanno sempre tentato di vincere, ma se cominciano divertendo se stessi, divertendo la gente, cioè facendo molto rumore durante il loro campionato, questo è già un risultato importante. Io per il fatto che ci voglia molto tempo per il gioco di Sarri, questo non credo, non è che sia stato da molte parti così. Certo, qualche cosa bisognerà vedere quando la squadra è finita, ma non ci vuole più di un mese per qualunque tipo di schema, non ci vuole più di 3-4 settimane a impararlo. Poi si impara meglio, si impara peggio, c'è chi lo impara subito e chi non lo imparerà mai, però io credo che sarà importante, perché adesso che gli mancano le ali, a chi lo spieghi l'importanza del gioco delle ali? E quindi tutti i movimenti di centrocampo che sono collegati alle ali nel 4-3-3. Quindi bisognerà che ci siano materialmente presenti,
certo,
dei giocatori per poter cominciare, cioè il tempo non parte da adesso, parte da quando
ci sarà. Però scusami, una cosa te la voglio chiedere, Mario, di questi allenatori qua, no? Siccome hai detto bene prima, tutti chiedono tempo in un modo o nell'altro. Chi è di questi allenatori, secondo te, che in qualche modo ha comprato un po' il tempo? Beh, cioè,
il tempo poi in questo momento l'hanno chiesto Mourinho e Sarri, insomma, più nella capitale che magari, non
sì,
so, a Milano.
Vabbè, però pure Spalletti ha detto adesso bisogna capire un po', c'è cioè, la situazione di contrattuale di alcuni giocatori. Cioè, però ecco, chi è l'allenatore, secondo te, di questi che in un certo senso ha comprato il tempo? Cioè, mi spiego, quello che avrà più tempo a disposizione, ecco.
Che avrà meno tempo, che risolverà in meno tempo, tu dici?
O no, che gli verrà concesso più tempo, Mario, ecco, mi sono magari espresso, cioè che in un certo senso gode di un maggior tempo rispetto, diciamo, agli altri.
Ma forse io penso Pioli, non Inzaghi. Penso Mourinho, certamente.
Mourinho pure io.
Però penso anche che si stia che la squadra di riferimento, che in questo momento non c'è, tornerà a essere la Juve. Perché la Juve è facilmente migliorabile, sia che parta, sia che resti
Ronaldo.
Cristiano Ronaldo, perché con una grande mezzala tu la metti a posto, fondamentalmente. E credo che poi Allegri questo lo sappia fare. Cioè, l'anno scorso c'è stata un insieme di circostanze che hanno portato forse anche un prendere sotto gamba il campionato, come è stato dimostrato dal fatto che nelle prime 10 giornate ci sono stati 4 debutti mai fatto nella Juve, 5 con l'allenatore. Dopo debuttanti non ci sono più stati, sono scomparsi, perché il campionato era diventato un altro. Io credo che in questo momento, per quello che si può vedere in un momento in cui sono successe delle cose importanti, come l'arrivo di alcuni allenatori fondamentali e la partenza di altri, ma dove ancora da un punto di vista tecnico è cambiato poco, dal punto di vista della squadra, del campo, sono cambiato poco, io credo che la Juventus si avvia a tornare a essere la squadra di riferimento.
Quindi e qual è la prima mossa che dovrà fare, secondo te, allora, Allegri, proprio pensando alla Juve?
Riequilibrare il centrocampo.
Vedi.
Però se lui trova Locatelli come regista, e Locatelli non è uno straordinario regista, è una mezzala, deve finire di imparare a fare il regista, però è un ragazzo che impara in fretta. Se Locatelli si adatta in fretta, da una parte Betancourt e dall'altra Rabiot sono un trio di centrocampo molto diverso, con caratteristiche tutte diverse uno dall'altro, mentre in quello dello scorso anno le caratteristiche erano tutte molto simili. Quindi io credo che in questo, poi davanti, quando tu hai, intanto ci dovrebbe essere il sostituto di Cristiano Ronaldo, e sarebbe certamente un grande giocatore che si andrebbe ad aggiungere a giocatori molto importanti come Dybala, Morata, Kulusevski, Chiesa, per cui a me sembra che in questo momento la Juventus sia più strutturata per riprendere in mano il campionato.
Allora, giriamo subito al direttore. La domanda di Alberto da Roma, che dice: non pensa che sia l'Atalanta, non avendo cambiato l'allenatore e tenendo i giocatori, a poter vincere lo scudetto?
Ah, vedi?
Forse la più pronta in questo momento.
Sì, però l'Atalanta è arrivata quarta ed è una squadra che deve cominciare a vincere, e che nel momento in cui deve cominciare a vincere perde il secondo posto e perde la Coppa Italia. Questo dopo, al terzo anno di qualificazione Champions, questo comincia a essere un limite. E comunque, guarda, vedremo tutto dall'inizio, perché se all'inizio dichiarerà di che l'obiettivo è andare in Champions, vuol dire che non è da scudetto.
Allora, vi do un aggiornamento per quanto riguarda il tennis. Berrettini 6-5, in questo momento siamo al terzo set, adesso però è sotto 30-15 e quindi si procede. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Tra poco andremo anche
5 per Berrettini al terzo set.
Al terzo set ha vinto i primi due, 6-3-6-0. Mario,
sì, e ora sta 6-5.
Ora 6-5, però in questo momento
ha servizio. Vabbè,
sì, sì, potrebbero andare al tie break. Adesso 30 pari in questo momento, quindi c'è stato un errore sotto rete dell'avversario. Allora, se questo ragazzo Mario sta facendo veramente
sta scrivendo una pagina
qualcosa
importante,
di storia importante, esatto. Era 61 anni a Wimbledon che non capitava.
Lasciamolo giocare.
Poi insomma l'Inghilterra torna sempre nel nostro destino in qualche modo in questo momento. Parlando invece della finale con l'Inghilterra, ci scrivono: Kane vale 12 volte Lukaku, ha un'altra qualità, un'intelligenza tattica nettamente superiore. Insomma, io volevo chiederti:
allora,
cioè, no, è così? Se è così,
ma 12 volte non c'è nessuno che vale 12 volte. Un giocatore internazionale che vaga 12 volte un altro non c'è. Sono esagerazioni da tifosi. Questo probabilmente è uno juventino.
No, non è Juventino.
No, però ti chiedo, l'osservazione tattica, Mario, se secondo te è più, diciamo, tatticamente Harry Kane ha qualcosa in più rispetto a Lukaku? Lasciamo perdere 12 volte. Che sì, mi sembra.
Va bene, ma Lukaku ha qualcosa in più di Kane in altre parti del campo. Sono due giocatori diversi. Che vuol dire? Non si guarda da questo. Harry Kane è un centravanti che parte da lontano, che ha un tocco morbido da numero 10. Lukaku ha una forza che non lo tieni e deve partire un po' più da lontano rispetto alla porta, perché il vero centravanti dell'Inter, ho detto tante volte, è Lautaro. Quindi sono due giocatori non comparabili, come una bionda e una mora. Questo non vede che siano belle tutte e due.
Se sono belle tutte e due c'è poco da dire.
Mario, no, ma io invece volevo chiedere un'altra cosa. L'Italia deve temere più Kane o più Sterling?
E io più un centravanti o più un esterno che roba?
È un esterno che entra dentro.
Sì.
Ha fatto tanti gol Sterling.
Sì, a me piace da morire.
Io credo che giocando con la difesa alta anche Kane possa andare in difficoltà, perché allora si può tornare a marcarlo da vicino. Altrimenti Chiellini non è il difensore più adatto a marcare un Kane che gira per il campo. Allora è più adatto Bonucci, per dire, come caratteristiche. Ma secondo me il vero problema che noi abbiamo con l'Inghilterra è chi marca Mount, perché se commettiamo lo stesso errore che abbiamo commesso con la Spagna di mettere Jorginho su Pedri, e il Pedri del loro è Mount in questo momento, lo togliamo dal cuore del gioco e di nuovo disorientiamo sia Verratti sia Barella, anche se non è facile stavolta disorientarli, perché Phillips e Rice, cioè i loro marcatori, sono dei giocatori dal ruolo molto ben definito e anche un po' grigio complessivamente. L'Inghilterra non è una grande squadra, è una gran bella squadra, è più o meno come noi. Noi sarebbe importante che avessimo un centravanti, cosa che raramente abbiamo avuto in queste ultime partite.
Ma per colpa più del centravanti o più di come giochiamo, Mario?
Ma ho visto giocare troppo male Immobile, per essere vero. Immobile non gioca così. Immobile è un grande centravanti, è una grande punta, anche se non un grande centravanti. Qui gli ho visto sbagliare dei controlli, dei palloni che andavano dall'altra parte rispetto a dove dovevano andare. Non è da lui, si vede che non sta bene, si sente a disagio, sono giocatori importanti, abituati a essere numeri uno, quando diventi un numero 5 ne soffri molto. C'è qualcosa, è di tutto un po', ci sono più cause, però la realtà è questa.
La realtà è questa, assolutamente. Dunque, siamo quasi in pausa. Vediamo se c'è un audio al volo, così facciamo rispondere ad un ascoltatore e poi voglio tornare su una cosa dopo con Mario. Allora, vai.
Buongiorno a tutti. Vorrei fare una domanda al dottor Sconcerti. Dottore, Ma per quanto riguarda l'offerta di DAZN, per quanto riguarda i diritti TV, visto che non era indirizzata esclusivamente ad una piattaforma informatica, cosa ne pensa? È tutto corretto? Visto che c'è anche la Corte di Giustizia che sembra che sta cambiando un po' le carte in tavola? Grazie, Marco Moretta. Gol.
No, io la ringrazio per la stima, ma non ho questo tipo di competenza. Non sono abbastanza forte in materia, giuridica peraltro molto molto particolare. Peraltro da zona informatico, ma anche televisivo,
sì.
Cioè, per cui quella, la storia che sia un'esclusiva informatica non è vera. Io da zona lo vedo sul televisore. E poi adesso ci vorrà un come si chiamano, vedi che non sono purtroppo pratico, come si chiamano quelli che ha Sky, quello che dovrà mettere da zona per vedere, oppure mi viene condizionatore,
i decoder
sì. Esatto.
Grande, ma i condizionatori fantastico.
No, io di queste cose per fortuna ho una moglie ingegnere che fa,
ci pensa lei,
lei, ma io senza mia moglie non riuscirei ad accendere nemmeno la televisione.
Ah, è lei quella tecnica.
Sì.
E vabbè, dai, può capitare. Pure, no? Cioè, ognuno ha le
sue. Sì, ma è una faticata.
Basta che ce n'è uno, insomma.
Esatto.
Sì, basta quello, è vero. Allora, Mario, andiamo in pausa. Torniamo subito con te per questa parte finale di trasmissione. Maracanà prosegue. Allora, piccolo break e torniamo. Sorride Cinzia,
sì,
Sant'Angeli.
Perché ci hanno mandato il
cosa
meme.
Cosa ti hanno mandato?
No, l'hanno mandato qui da noi, no? Nella nostra messaggistica, il meme dell'arbitro
sì.
Con la faccia della regina.
Sì.
Che poi, insomma, che gli vogliamo dire alla regina Elisabetta.
Temono l'arbitro.
No, ma non so, ma girate questo meme a sconcerti.
Ma glielo rigiriamo pure. Intanto vi dico che purtroppo Berrettini ha perso il terzo set al tie break 7-6. E insomma, ha perso anche male questo tie break.
Io non so,
attenzione,
se si è infortunato lui. Speriamo di no.
Speriamo di no. Vuoi rigirare, Mario? Ci sentivi? Ci hanno mandato la foto. Te la spieghiamo, che è carina. Non so se si può anche vedere. La mettiamo magari in video della regina.
Sì, cioè dell'arbitro con la faccia della regina.
Dell'arbitro con la faccia della regina.
Vestito di nero e poi adesso sono rosa, l'abbiamo visto, con il pallone, ma la faccia
dobbiamo
quella della regina Elisabetta.
Ci chiedono se dobbiamo avere un brutto
qua.
Presentimento,
vedo,
Mario.
Quando è uno strano presentimento per domenica sera.
Che dici, Mario? Perché vedo che anche un po' la stampa nostra interna sta andando in questa direzione.
Noi basta prendersela con qualcuno. Cioè, io onestamente non mi sono mai interessato di arbitri, forse voi lo sapete.
Sì, no? è vero.
Per cui questo non significa che tutti gli arbitri siano onesti, ma non significa nemmeno che tutti i giornalisti siano onesti. Quindi io gli errori degli arbitri me li aspetto come me li aspetto dai giocatori. Cioè, non partecipo a questa paura dell'arbitro. Se poi l'arbitro commetterà degli errori come ha commesso, come sono stati commessi per esempio nella partita con la Danimarca, questo sì, ma da qui a dire che è tutto, cioè, allora vorrebbe dire che sono tutti fessi noi a seguire una cosa del genere.
No, poi Mario, dico una cosa, cioè, guardando anche un po' oggi ma anche nei giorni passati. Allora, quando c'è il campionato italiano, se insomma provi a dire, se qualcuno dice che c'è magari un arbitro sbaglia o parlano di complotti, no, non si può dire perché in Serie A no, ma scherzi, non si può dire. Però dopo, quando c'è la nazionale, vale tutto. A me questa cosa non mi piace, a me in assoluto non piace proprio il discorso di dare la responsabilità sempre a qualcun altro, però anche dal punto di vista comunicativo bisogna mettersi un po' d'accordo, o vale sempre o non vale mai questo tipo di discorso.
Io personalmente infatti non lo faccio valere mai.
Esatto.
Io vi invito a ricordarvi, posso aver detto questo rigore è sbagliato, questo rigore
ma quello
poi,
che c'entra,
ma non c'entro,
certo.
Esatto, non metto in discussione l'onestà delle persone, addirittura l'onestà di una nazione o di un'organizzazione, se non proprio assolutamente di un paese. Cioè, mi sembra molto provinciale.
Sì, lo trovo anch'io un po' provinciale da questo punto di vista, anche perché poi insomma
perché davanti alle televisioni di tutto il mondo è molto difficile parare. cioè tu puoi, puoi fare un piacere agli inglesi, ma tu sei squalificato a vita. Perché vieni giudicato da tutto il mondo. La box finì di essere una cosa comprata quando, quando cominciò la televisione. E da quando è cominciata la televisione è stato anche molto più difficile per intervenire, anche se poi devo dire che gli arbitri, ora va bene, qui c'è un ci sarebbe un problema di organizzazione complessiva, ma per esempio in campionato l'unica regola che è veramente brutta e sbagliata, nessuno la vuol cambiare, nessuna società la vuol cambiare, che è quella di rifiutare gli arbitri. Perché se tu, se le grandi squadre rifiutano gli arbitri sono costretti ad arbitrare bene quando le arbitrano, perché altrimenti non arbitrano mai grandi partite. E questa è una di quelle cose che noi, cioè se accettiamo l'arbitro dobbiamo accettare tutti i rischi. E io sinceramente sono sempre stato un gran tifoso del calcio, proprio perché è un gioco libero. Per carità, che ci sia chi sospetta, ma a me interessa poco.
Bene Mario, ci abbiamo, siamo riusciti, dobbiamo dire grazie, proprio grazie ad intercettarlo, sì. Abbiamo un ospite proprio nel finale, rimaniamo così in tema nazionale e andiamo a presentarlo, ci fa molto piacere.
Diamo il benvenuto a Mister Gigi Di Biagio.
Ciao Gigi, ben trovato.
Sì, buonasera, buonasera a tutti, ciao Mario, buonasera.
Ciao Gigi, ciao.
Allora, stiamo proprio nella parte finale, Gigi. Allora, andiamo, che pericolo, qual
posso
è il pericolo?
Posso fare una domanda?
Vai Mario.
Io cioè, ho un problema nel vedere la partita, cioè, ed è la marcatura di Mount. Cioè, Kane mi sta bene ed è un grande giocatore, eccetera, ma io ho visto Jorginho contro Pedri soffrire, e quando nel momento in cui soffre Jorginho soffre tutta la squadra. Non vorrei che si ripetesse l'errore di mettere Jorginho in marcatura su Mount. Ma quale altro modo c'è secondo te?
Gigi Di Biagio.
Ma io, conoscendo un po' Roberto, è normale che si cerchi di fare la partita anche sugli avversari, ma prevalentemente il problema della, contro la Spagna non è stata la marcatura di uno piuttosto che di un altro giocatore. Il problema è stato che abbiamo fatto fatica nella prima costruzione, nel fare i primi passaggi, e penso che questo bisogna migliorare, e penso che sia questo il messaggio che Mancini cercherà di trasferire ai ragazzi. Quindi più precisione, più personalità se vogliamo, nel momento in cui abbiamo la palla, cercando di sbagliare meno. È normale che poi i dettagli tattici, soprattutto quando non si ha la palla, sono importanti, però penso che per quello che ci ha fatto vedere l'Italia sarà molto più importante nel momento in cui abbiamo la palla. Ecco, quindi non mi soffermerei più di tanto sul fatto della marcatura su uno piuttosto che dell'altro, ma sul fatto di essere più precisi e continui nel momento in cui, perché lo abbiamo dimostrato, in cui abbiamo la palla. Ecco, questo mi sento di dire.
Gigi, approfitto della tua presenza, poi Mario naturalmente lascio a te l'altra domanda, per dirti, l'ultima volta, correggetemi se sbaglio, che abbiamo affrontato, che l'Italia ha affrontato l'Inghilterra, 2018 c'eri tu in panchina, prima di Mancini, giusto?
Siamo andati, è stata l'ultima volta che abbiamo affrontato,
esatto,
l'Inghilterra.
Ti chiedo questa Inghilterra qui quanto è cresciuta rispetto a quella che hai affrontato tu?
Ma è figlia di quella, perché c'era già Southgate e comunque tanti ragazzi stavano crescendo, si stavano affermando, ma direi che anche la nostra è figlia di quella, perché tanti ragazzi lì hanno giocato per la prima volta in nazionale, vedi magari Chiesa, vedi un certo tipo di gioco, Jorginho, Verratti, Insigne giocavano tutti insieme, hanno giocato nella partita precedente con l'Argentina tutti insieme, insomma Donnarumma che giocava in porta, insomma era una squadra, l'Inghilterra, che è nata là, ma se vogliamo anche la nostra, quindi sarà un, così un revival per quello che è successo negli ultimi anni.
Stavo vedendo la formazione d'Italia, c'era Donnarumma, Zappacosta, Rugani, Bonucci, De Sciglio, Jorginho, Pellegrini, Parolo, Candreva, Immobile, Insigne.
Sì, il secondo tempo entrò
poi
Belotti,
Chiesa, Belotti, sì. Gagliardini.
La partita prima aveva giocato insieme a Jorginho per la prima volta contro l'Argentina, dopo era infortunato e non l'ho fatto giocare, però ecco, fu una bella esperienza, dai, per me, per i ragazzi. Pareggiamo 1-1 contro la squadra che poi arrivò a testa al mondiale davanti a 90.000 spettatori in un momento purtroppo molto complicato per noi italiani, per la nazionale italiana, quindi fu, ecco, un inizio, un nuovo inizio molto importante, ecco, la metterei così.
Come no?
Hai visto qualcuno stanco fisicamente parlando? Perché poi, cioè, quando si parla dell'Inghilterra vedi la loro fisicità. Noi oggi abbiamo raccolto tanti messaggi dove insomma si dice che l'Inghilterra magari parte da un punto di vista fisico avvantaggiata perché non ha fatto magari supplementari come noi, è più fresca sotto questo punto di vista.
Sì, però ha avuto un giorno meno per recuperare. Noi nel 2000, quando facevamo la finale contro la Francia, giocavamo un giorno dopo la Francia e questa la pagammo cara, magari qualcuno non la segnalò questa cosa, ma un giorno più o meno in questo momento della stagione, dopo aver fatto 60-70 partite, vi posso assicurare che fa la differenza, e da questo punto di vista potremmo avere un vantaggio, anche se poi noi abbiamo fatto i supplementari e loro no.
Mario, torno da te.
Ma perché dite che non hanno, con la Danimarca hanno fatto i supplementari, se non sbaglio?
Sì, magari si riferiva
sì, beh, comunque l'Italia
no, però infatti hanno fatto i supplementari.
Sì, 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 hanno fatto i supplementari.
Sì, sì, okay, sì, sì, hanno un giorno meno facendo i supplementari.
Sì, esatto. Beh, l'Italia
bravo,
si è
no. Mario, scusami, ma io mi hai confuso perché hai detto
no, ma l'Italia
no,
l'Italia comunque ha faticato pure prima. Cioè, con la Danimarca l'Inghilterra ha fatto l'unico supplementare.
Si prende in considerazione l'ultima partita, però okay. Va bene, voglio dire. Poi tante volte non c'è una logica. Diciamo che comunque avere un giorno più di recupero è importante, ve lo posso assicurare.
Tu come marcheresti Keane? Cioè, lo lasceresti a zona? Che lasceresti a zona anche Keane? Cioè, naturalmente non a uomo.
Allora,
però
probabilmente...
da lontano.
Io penso che Keane lo prenderanno molto bene Bonucci e Chiellini, cercando un po' di ripetere sulla falsariga quella che è successo con Lukaku, cercare di creare un 2 contro 1, una marcatura d'anticipo e una per la profondità, e l'hanno fatto molto bene con Lukaku, e bisogna andarlo a prendere sia se lui nella metà campo nostra, se vogliamo, nella metà campo sua, scusate, quindi ad accorciare il più possibile, e sia pronti all'evenienza in cui conquisterà la profondità, quindi loro sapranno cavarsela bene, secondo me. Il problema potrebbero essere gli altri che arriveranno da dietro, come dicevi tu, bisognerà avere gli occhi molto ben aperti, perché la fisicità e gli inserimenti senza palla, insomma, potrebbero fare la differenza, ma anche noi potremmo colpirli molto bene. Ecco, no, sì, è giusto parlare dell'Inghilterra, ma secondo me noi dobbiamo pensare ad offendere, anche se sarà una partita molto complicata, per carità.
Gigi, ti chiedo una cosa invece, in mezzo al campo ci potrebbe stare qualche cambiamento, cioè ad esempio il Verratti nell'ultima partita è apparso un po', considerando che veniva dall'infortunio, ha giocato poi sempre, è apparso un po' anche in difficoltà, un Locatelli dal primo minuto che potrebbe dare un po' più di fisicità?
Io penso che partirà nella stessa maniera, poi okay, magari mi sbaglio e verrò smentito.
Anch'io.
Io penso che giocare la prima ora non è uguale che giocare l'ultima mezz'ora, quindi quando si parla di Verratti sottotono, attenzione, perché se avesse giocato un altro giocatore, non parlo di Locatelli, qualsiasi altro, magari avrebbe avuto anche più problemi. Quindi giocare, ricordare che giocare la prima ora è molto molto difficile.
Mario?
Sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Ripeto, a parer mio sarà importante avere le tre punte in partita, averle, perché per esempio la mancanza di Spinazzola ci ha tolto dal campo un po' Insigne, e Chiesa è uno che va a strappi molto brillanti, ma lui fa 3-4 cose a partita, poi quelle 3-4 cose sono decisive, ma non ne fa di più di 3-4, mentre sarà importante impegnarli. Su questo sono d'accordo con Gigi.
Prego,
no, Gigi, su Immobile, ecco, non sta vivendo un periodo particolarmente fortunato, è spesso oggetto di critica in questo momento. Magari poi domenica sarà la sua partita, ce l'auguriamo tutti.
Certo.
Ma tu come lo leggi?
La speranza è quella che possa far gol, perché il lavoro che fa è tanto e bisogna sicuramente la speranza è che possa fare meglio, perché poi alla fine, oltre ai gol, serve anche la prestazione. Lui per caratteristiche può far fatica in questo modulo, in questo modo di giocare, perché nei nostri fraseggi lui a volte non si ritrova, perché è abituato ad attaccare la profondità. Non a caso nei primi 20 minuti è andato fuori gioco 3-4 volte e quindi quando lui non viene servito in profondità rischia di uscire dalla partita. Ecco, io penso che bisogna sfruttare le caratteristiche dei singoli e una di Immobile è quella di andare oltre la linea avversaria, bisognerebbe servirlo un po' di più palla lunga, è brutto da dire però è così. E nel momento in cui nel secondo tempo noi la Spagna abbiamo dato un po' più di verticalità, se vogliamo, nelle nostre giocate, siamo entrati un po' più in partita, perché le partite non sono tutte uguali, le avversarie non sono tutte uguali, ci sono alcune partite che si può fare anche un passaggio in meno e cercare subito l'attaccante in profondità, perché no, non è vergogna, attenzione.
No, no, assolutamente. Mario, torno da te.
Voglio una domanda, d'accordo?
No, come vuoi.
No, no, figurati, cioè, io sono d'accordo su Immobile, sono, io credo sia anche in difficoltà, cioè lui non è un uomo da una nazionale con due ali, perché due ali presuppone un centravanti classico, Immobile non è, Immobile è uno da profondità, certo, ma è anche uno che ti dà la palla per riaverla, mentre in nazionale è lui che deve restituire la palla alle mezze ali, agli interni, alle ali che entrano. Quindi è fuori dal suo gioco, però il problema di Immobile generale, cioè Immobile ha una media da grandissimo attaccante, non ci sono stati negli ultimi 30 anni in Italia attaccanti come Immobile. Immobile segna nettamente più di quanto segnava Bobovieri, di quanto segnava Inzaghi, di quanto segnava Toni, ha 0,55 di media, è una media altissima. Inzaghi, per dire, era allo 0,46. Vieri allo 0,49, in nazionale allo 0,30, quindi c'è, non è un problema di adesso, Immobile è in nazionale da 7 anni, c'è un problema, forse noi lo usiamo, pretendiamo che faccia il centravanti e non è un centravanti, cioè è un centravanti atipico, è una prima punta.
Sì. Però chiedo una cosa a Gigi Di Biagio, io me lo ricordo, all'epoca lo seguivo molto per motivi di lavoro, il Pescara di Zeman, e c'era Immobile con Insigne e fece una valanga di gol Immobile con quel 4-3-3.
Ha sempre fatti gol.
No, era per ritornare a quel 4-3-3, perché all'epoca era quel 4-3-3 con addirittura Sansovini, mi ricordo nel Trinette c'era Sansovini, Insigne e Immobile. Immobile non giocava sempre punta centrale, qualche volta giocava un po' più largo. Ecco, ti chiedo, dov'è la differenza? Cioè, perché comunque lui il 4-3-3 l'ha fatto.
La differenza è che con Zema la priorità era giocare in avanti e appena possibile mettere la palla in profondità, cioè le verticalizzazioni di Zema erano uniche, se vogliamo, no? Un calcio molto verso la porta avversaria. In questo caso Immobile, come dicevo prima, si trova molto meglio, perché anche nella Lazio Immobile non a caso molto spesso e volentieri viene lanciato in profondità alle spalle della linea avversaria, e proprio questo, al di là della prima punta o non prima punta, le sue caratteristiche sono quelle di attaccare la linea avversaria il più possibile. Lui lo fa molto bene, soltanto che in nazionale c'è un possesso palla importante tra giocatori molto tecnici, piccolini, brevilini, che preferiscono andare nella metà campo avversaria tutti e 11 insieme per cercare di dominare l'avversario negli ultimi 30 metri. E negli ultimi 30 metri Ciro ha delle difficoltà per gli spazi, ecco. Non so se ho fatto la sintesi giusta e sono stato chiaro, insomma.
No, 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 bene. Mario, approfitto un attimo della presenza di Gigi Biagio, poi ti ritorno da te. Su Jorginho, insomma, campione d'Europa, ha fatto un percorso incredibile, sta guidando la nazionale italiana, è il migliore in quel ruolo che c'è adesso in circolazione. Pensa qualcuno, ho letto, il caso di vittoria d'Europeo meriterebbe addirittura il pallone d'oro. C'è Gigi?
Sì, eccomi, scusate.
No.
Guarda, Jorginho, la domanda è perché non giocasse prima in nazionale, non è perché gioca adesso. Perché comunque io quando sono arrivato, ti ripeto, in quelle due partite, quando mi chiedevano se Jorginho, chi giocasse, secondo chi potrebbe giocare secondo me, tra Jorginho e Verratti, la mia risposta sarà tutte e due, perché i giocatori bravi e tecnici bisogna giocano tutti insieme. Io ho detto in una conferenza, nella prima conferenza, attenzione perché Jorginho, Verratti e Insigne vengono bistrattati in Italia, ma nel Portogallo e nel Brasile giocherebbero titolari. Ho sbalordito un po' tutti con questa dichiarazione, ma poi alla fine quello che stanno dimostrando è molto importante. Quindi per me Jorginho, me lo auguro, è difficile possa vincere il pallone d'oro per tanti motivi, però se dovesse vincere l'europeo, perché no? non lo escludiamo questa possibilità, sarei molto molto felice, insomma.
Mario, ti rigiro anche a te questa osservazione.
Ma intanto bisogna battere l'Inghilterra, perché Pallone d'Oro lo vince uno che vince l'Europeo.
Certo.
E se arrivi secondo non sei da Pallone d'Oro.
E Champions League.
Beh, l'altro sì, candidato è, si leggeva così, Sterling. Diciamo il duello tra loro nel caso di vittoria di una delle due squadre, ovviamente.
Ma insomma, anche nel Chelsea, appunto, il Jorginho è forse uno dei pochi ad avere avuto questo abbinamento, però anche nel Chelsea gli altri giocatori ce ne sono. Questo nel momento in cui Ronaldo, Messi, Neymar hanno in qualche modo hanno fatto una stagione bella ma normale, si va a cercare una qualche cosa a cui non siamo più abituati, cioè un terzo, un quarto nome, per cui a quel punto lì diventano buoni tutti. È chiaro che se Sterling segna un gol decisivo domenica
si candida,
è chiaro che se Jorginho dovesse fare qualcosa di simile o comunque una regia come ha fatto finora, e non c'è motivo di no, ma comunque con un'Italia che va avanti diventa male. Lo stesso Chiesa, se dovesse fare due gol domenica e decide, diventa un giocatore, diventa un altro giocatore. Sono partite che ti cambiano la carriera, queste.
Certo.
Ti cambiano veramente la concezione di te negli altri.
Mm-hmm. Ed è cambiata la concezione di Di Lorenzo, allora chiedo, perché insomma, ha fatto un esploit.
Voi sapete che io vado sempre a Napoli e Di Lorenzo lo vedo sempre, è un giocatore eccezionale, straordinario, perfetto. Mm-hmm. Perfetto, un giocatore non è un mostro, lo puoi saltare, ma lotta per recuperarti. È un grande giocatore Di Lorenzo, e la dimensione di Di Lorenzo adesso esce assolutamente completata, non rafforzata, completata.
Di Biagio, e poi vi stiamo salutando.
Magari la storia di Di Lorenzo la conosco meglio di chiunque altro, visto che l'ho avuto un under 20 e under 21 in tempi non sospetti, e quando giocava in Serie C a Matera, insomma, ero un po' preoccupato, perché c'era qualcosa che non andava nelle valutazioni del calcio italiano. E Giovanni è un applicato, un ragazzo eccezionale, sta dimostrando tutto il suo valore, come tanti altri ragazzi, perché, e finisco, oggi avere in Nazionale A 15-16 giocatori che sono passati per l'Under 21, insomma, non si verificava da tantissimi anni. Mi sto facendo un po' di pubblicità, è vero, però è la verità di quello che
ma
sta accadendo,
bene,
e sono molto fiero di questo, perché a volte alcune dinamiche non si sottolineano, quindi sono molto contento per il lavoro che è stato fatto da Sacchi, Vici, dal sottoscritto e da tante altre persone.
È vero.
Quindi niente, Forza Italia, speriamo che stasera alla finale domenica festeggeremo, insomma.
Assolutamente. Gigi, noi siamo per chiudere, ti chiedo solo questa qui, flash, di tutti questi cambi di allenatori, no? Quindi Sarri, Mourinho, Spalletti, Allegri che tornano, Inzaghi, qual è quello che avrà bisogno di più tempo?
Non lo so, io pensavo mi domandavi qual è quello che ti ha più sorpreso, ti stavo dicendo Sarri, è quello più che mi piaceva come situazione, perché cambiava il modulo, forse proprio lui potrebbe avere più bisogno di tempo, soltanto perché è una squadra abituata a giocare un altro calcio, ecco, forse questo.
Va bene, grazie Gigi, un abbraccio,
grazie,
e buon,
ciao,
lavoro.
Buon lavoro,
a presto.
Bene, ciao,
buonasera,
ciao.
Gigi,
grazie.
Buonasera,
ciao,
buonasera.
Mario, siamo arrivati al termine, ci risentiremo la prossima settimana, tra l'altro c'è un appuntamento che lunedì ci sarai anche tu, lunedì sera, lo sai, no? Che ci andremo a fare quest'ultima.
Ti
chiamo dopo e ti mando tutto, ti scrivo tutto, perché ho avuto tutto anche io, quindi lunedì sera lo possiamo dire a Castiglione della Pescaia, vivremo insomma terzo tempo sul mare, sulla spiaggia, caro Mario, scenario bellissimo, attenzione, ci aspettano lì, saremo tutti.
Vi vedo pericolosi.
Stiamo invitando anche le donne, assolutamente.
Ma a me non hanno invitato, ecco, quindi io sono rimasto.
Ti invito io.
Va bene, vengo.
Bene, dai. Ciao Mario, a presto, buon fine settimana.
Ciao.
Un abbraccio, siamo arrivati al termine. Tu vai in ferie, però lo diciamo adesso.
Voi non mi invitate, io vado in ferie.
Audio veloce, dai, vai.
Voglio salutare i due presentatori, il Piccari, ottimo giornalista, e la Cinzia, che sembra proprio la luna da contemplare in riva all'oceano.
Ma che carino.
Ma lo
grazie.
Sai che sei carinissimo. Grazie. Tra l'altro, adesso dico una cosa: che Cinzia, da quando sta con me qui a Maracanã, si è ringiovanita. Gli ho detto.
Allora. Vabbè, comunque è arrivato un altro meme fantastico. Dice: vedi, non sottovalutiamo l'Inghilterra con tutti i giocatori, la squadra ovviamente in posa, ma con tutti la faccia della regina Elisabetta, e quindi ci scrivono: è una squadra che non muore mai.
Non muore mai, vabbè, saremo a vedere. Dunque, noi
Santino
vi lasciamo.
Ce lo manda.
Salutiamo tutti.
Ciao,
vi lasciamo a stadio aperto adesso, fino alle 20 con voi. Vi ricordiamo l'appuntamento di domenica sera di Eurolive, sabato e domenica dalle 15 sempre in diretta. Quindi vi raccomando, perché domenica sera con Jacopo Erbe e Eleonora Marini si andrà a vivere la nazionale con le fan zone, quindi con i tifosi protagonisti. Insomma, speriamo bene. Cinzia, io ti auguro buone vacanze. Ci rivediamo un po' più là.
Sì, perché poi ti do quindi, il cambio. Torno, tu vai via.
Quindi è l'ultima volta che ci vediamo. Perché poi non ci incrociamo nemmeno. Ci mandiamo un bacio.
Vabbè, dai, ci sentiamo.
Sì, sì, assolutamente. Riposati. Noi andremo avanti naturalmente questa settimana. E poi tu tornerai e ci rivedremo più avanti. Però ecco, riposati, rilassati. E quindi buona settimana.
Grazie.
Va bene?
Buon lavoro.
Allora, grazie come sempre a Cinzia Sant'Angeli. Grazie al comparto tecnico, come sempre, Andrea Magliocchi e Gennaro Rapadura, tutta la redazione con il nostro Francesco Tringali, Daniele Petroselli, Dario Marchetti. Insomma, tutti. Vi lasciamo a stadio aperto. State sempre su TMV Radio. Ciao.